Allora, buonasera, oggi è giovedì 19 gennaio 2023, sono le 18.42, diamo inizio alla Commissione Consiliare numero 3, Politica del Territorio e Interventi Tecnici. Ci sono 9 punti all'ordine del giorno, quindi lascio la parola al Sindaco per l'esposizione e abbiamo presenti i tecnici Bruno Marino e l'ingegner architetto Stanzani. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti, ai commissari e alle commissarie. Sì, sono 9 punti, ma sostanzialmente molte delle quali sono delle prese d'atto tecniche legate ai procedimenti e ai percorsi che poi i vari atti devono e stanno facendo. Pertanto non mi dilungo più del solito e lascio la parola direttamente all'architetto Bruno Marino per l'illustrazione dei vari punti e ovviamente siamo a disposizione per gli approfondimenti eventualmente del caso. Grazie.
Grazie a tutti, buonasera. Andiamo in ordine dell'ordine del giorno. Il primo punto dovrebbe essere l'impianto 266A, che è il metanodotto. Sostanzialmente si tratta del potenziamento del metanodotto in località Cavazzona, esattamente del potenziamento di una cabina del gas che è esattamente in prossimità della via Emilia, e per vederci meglio diamo l'idea, qui è lo stabilimento della Magni e la cabina elettrica è quella che è già esistente in questa zona del gas, chiedo scusa, che viene sostanzialmente ampliata di questa piccola porzione qui.
Come mai?
Per potenziare la rete del gas nella frazione Cavazzona.
SNAM
ha questa cabina che è in azzurro, potenziano questa porzione qui. E sono arrivati tutti i pareri favorevoli e noi sostanzialmente dobbiamo dare un atto di assenso. E questa sera ne abbiamo diversi e l'articolo 53, la procedura di localizzazione di questi impianti di interesse pubblico, opere pubbliche, funziona in due modi: attraverso la conferenza dei servizi o attraverso un atto di assenso, nel senso che l'ufficio urbanistica che deve dare il proprio assenso sulla conformità o meno dell'opera agli strumenti di pianificazione urbanistica si esprime acquisendo il parere del Consiglio Comunale durante il percorso della conferenza dei servizi, ed è il caso di questo e del punto successivo, oppure alla fine, alla ratifica, nel senso che va dato atto se l'opera è conforme o meno, non è, essendo un'opera pubblica, non c'è un parere istruttorio eccetera, ma solo sulla conformità urbanistica edilizia. Chiaramente ci sono i pareri di ARPAE, ASL eccetera, e il procedimento di questa cabina è in capo ad ARPAE, che ha aperto la conferenza dei servizi, ha chiesto al Comune, ha chiesto alla Provincia, a tutti quanti. Il nostro parere è favorevole.
Posso fare una domanda?
Sì.
Ma significa, ho capito bene, che è per la Cavazzona questa cosa?
Sì.
Ma quindi adesso che è alla Cavazzona abbiamo qualcuno che ha dei problemi di
no,
gas?
Potenziano la quantità di gas sulla base di dei loro interessi, di SNAM che deve fornire, probabilmente c'è Magni che hanno bisogno di più gas, noi non lo sappiamo, loro ampliano la cabina.
Sì, rifaccio la domanda?
Sì, un attimo allora, mettiamo in fila le cose. Allora, grazie architetto per la presentazione, adesso partiamo con le domande. Per portare agli atti della commissione, comunico che è registrata. I commissari presenti sono il commissario Bianconi, il commissario Petrucci, Temellini e Roncarati in luogo della commissario Marchese. E prego, partiamo con le domande. Temellini.
Grazie Presidente, scusi per prima. No, quindi chiedevo come mai c'è necessità di questo potenziamento e se questo derivava da delle crisi attuali.
Questo non lo so, sicuramente deriva dalla
chiedo scusa, deriva dalla necessità di Snam, che è l'ente gestore che distribuisce il gas, di potenziare il proprio impianto per garantire il gas alla frazione della Cavazzona. Probabilmente anche gli ampliamenti che ci sono stati di recente, sia dal punto di vista industriale, quelli che ci saranno dal punto di vista residenziale, la scuola eccetera, hanno necessità di una maggiore potenza.
Grazie.
Prego.
Altre domande? Prego Petrucci.
Sì, volevo capire meglio, mi sembra di vedere che sia in fregio alla strada che va per Piumazzo, se non sbaglio.
Esattamente, questa è la strada che va a Piumazzo. La cabina è nell'area, qui esiste già, fanno questo ampliamento, vedete c'è una cabina qua, questa è l'area della SNAM.
Sì,
sì, è su area di loro proprietà.
Altre domande? Se ci sono altre domande? No, quindi chiedo se andiamo direttamente al voto per questo punto.
Per il gruppo di maggioranza, per il Partito Democratico, sicuramente possiamo andare al voto con questa delibera.
Presidente, posso un'altra domanda? Leggendo leggendo le ultime due parole, come mai c'è bisogno alla variante della classificazione acustica?
C'è bisogno perché è un'attività diversa da quella della zona agricola, quindi aggiorniamo le tavole della variante della zona acustica, questo lo facciamo per tutti.
Ok, grazie.
A questo punto chiedo al commissario Temellini per il discorso di andare direttamente al voto.
Sì, per me sì.
Ok, grazie. Quindi secondo punto. Prego.
Il secondo punto invece si tratta della necessità di potenziare la fornitura elettrica per il capoluogo. Come noi sappiamo, il capoluogo ha delle difficoltà dal punto di vista della fornitura e distribuzione dell'energia elettrica, infatti sono numerose anche le cabine, ne vedremo poi altre. E ne abbiamo fatto quella dietro al Dadà, abbiamo fatto quella vicino, ovunque, e soprattutto il centro storico è sottodimensionato come quantità. Quindi Enel ha deciso di fare un investimento e di collegare i due manufatti principali, quello che sta in via Isonzo, che vedete che è in questo punto qua, lungo la via Isonzo, e che arriva fino alla cabina che sta in prossimità della piscina di Castelfranca Emilia. Tanto per capirci, questi sono i laghetti, quindi attraverso tutto questo percorso che passa tutto su proprietà pubbliche o aree comunque già soggette a servitù, e quindi è un elettrodotto 15.000 volte che serve per collegare le varie cabine, abbiamo diversi puntini strada facendo, e che quindi ci consentono sostanzialmente di andare attraverso questi passaggi a fare un collegamento tutto interrato, quindi questa è la cosa positiva, non fanno dei cavi che sono appesi volanti come da qualche anno si fa, tutte le cavi si mettono sottoterra a una profondità adeguata in modo che possono sostanzialmente garantire la sicurezza di tutti quelli che ci passano attorno, e soprattutto sono più sicure, soprattutto per quanto riguarda trombe d'aria, vento, pioggia, acque temporali. È un investimento importante che è nel fa per garantire al nostro territorio, soprattutto al capoluogo, una maggiore disponibilità di energia elettrica.
Grazie architetto, prego con le domande.
Scusi, se ne posso?
Prego. No, prego, prego. Ho bisogno di capire meglio, se ho capito bene, questo percorso e va a intercettare anche l'area dell'ex campo Pedretti? Sì, era proprio questa la considerazione che facevo. Oggi quest'area è interessata anche dalla scuola, diciamo, temporanea, giusto? E non è forse meglio suggerire un percorso alternativo che arrivi direttamente in via Emilia e che operi forse sul percorso stradale?
Sì, l'osservazione è pertinente e la ringrazio. È chiaro che noi ci dobbiamo esprimere sulla conformità urbanistica edilizia, che è conforme, però questa commissione può chiedere di modificare la cosa. Sostanzialmente ci sarebbero dei vantaggi. In questo momento chiaramente passa tra i container e il campo da calcio, è interrata, però siccome abbiamo in corso, tra l'altro oggi ci hanno comunicato che manca l'orario, ma che il 23 febbraio siamo convocati a Bologna, proprio perché noi abbiamo fatto la richiesta con il sindaco Gargano negli ultimi 3 anni, ma credo che sia una questione che va avanti da circa 50 anni, di prendere in carico tutta quest'area, perché non è di nostra proprietà ma è del demanio, e quindi sostanzialmente di fare una permuta con alcune aree che invece sono nostre e che attualmente utilizzano quelli del demanio, che sono gli spazi attinenti a carcere. La questione è veramente avanti da tantissimi anni, adesso ci hanno convocato il 23. Quindi in prospettiva che potremmo diventare noi, in futuro i proprietari, potremmo decidere su quell'area di fare qualsiasi cosa diversa da quella di oggi, come anche tenerla così, se il Consiglio ci propone di spostarla sulla strada che ne ha facoltà, sicuramente evitiamo di costituire una servitù su un'area che andiamo a prendere a carico sul nostro patrimonio, spero nei prossimi mesi, visto che si parla da anni. Anche perché la servitù creerebbe poi una fascia di rispetto.
Oltretutto, sì, se l'osservazione fatta è ritenuta pertinente, considerando che tecnicamente ovviamente io non sono in grado di porre argomenti, però credo che un elettrodotto che porta 15 kW indubbiamente sia una struttura anche di una certa dimensione, che deve muoversi anche forse ad una certa profondità. Se l'osservazione è ritenuta pertinente, è una variazione che io mi sento di chiedere.
E tecnicamente questa non cambia la conformità urbanistica edilizia allo strumento urbanistico, ma nel dare, perché poi noi diamo dopo la un nulla osta sostanzialmente, condizioneremo il nulla osta condizionato affinché quel tratto venga realizzato sulla via, chiaramente facendo ripristini. Su un intervento così costoso non è che cambia, è solo una questione per loro di risparmiare e per noi invece di garantirci se in futuro l'area diventerà nostra, come chiediamo da 50 anni, forse siamo arrivati alla fine, di prenderla a carico, senza servitù, ecco.
Valutazione fatta sulla onerosità dell'intervento mi era un po' balzata all'occhio, insomma. Grazie.
Io mi associo a quello che ha detto il commissario Roncarati, cioè mi sembra che quel tracciato sia proprio fatto passare in casa, cioè abbiamo la scuola, c'è il parcheggio, c'è il campo da basket, ci sono i campi da tennis. Per cui effettivamente c'è nessun problema ad autorizzare, insomma, che venga fatto un altro elettrodotto, ma non lì. Cioè, lì mi sembra proprio che stiano giocando, cioè, dopo ci vincolano tutto, poi lì è un'area dove si potrebbe utilizzare per fare un mucchio di cose, e dopo diventa tutto congelato. Quindi mi associo sicuramente alla proposta del commissario Roncarati. Grazie.
Visto che le osservazioni sono pertinenti, una risposta dal sindaco?
Mi associo ai commissari che mi hanno preceduto rispetto alla valutazione che è stata fatta, ritenendo che sia pertinente il passaggio su strada e in un qualche maniera in affiancamento a già i sottoservizi che su quella strada ci sono, e mi dispiace, magari allungheranno un po' il percorso, ma credo che proprio per un ordine complessivo rispetto al tema della servitù, soprattutto ai vincoli che si porta dietro la servitù, che vincola qualsivoglia intervento futuribile, credo che sia giusto e pertinente che possa passare per via Andrea Costa e nel passaggio sulla via Emilia, prima di incanalarsi nell'altra strada, che adesso non ricordo il nome, è disegnata, quindi escludendo tutta la parte appunto verde dei servizi dei Pedretti, della scuola e delle pertinenze dell'ex pista di atletica, dove adesso ci sono i moduli abitativi adibiti alla scuola temporanea Marconi. Quindi personalmente si può tranquillamente accogliere la proposta.
Architetto, se vuole aggiungere? Vai Petrucci, vai. Scusa, non l'avevo sentito.
Sì. D'accordissimo, quindi faremo una prescrizione e quindi con una variante appunto sul sedime stradale, quindi non sul terreno, come si diceva prima. Chiedevo all'architetto se è possibile scorrere anche le altre parti del percorso, in modo che così andiamo a individuare eventualmente altre criticità nel caso in cui in questo modo facciamo una prescrizione eventualmente anche più ampia, se individuiamo altri percorsi. Ok, quindi... Sì, perfetto. Sì, era l'unico punto. Ecco, allora direi che a questo punto la prescrizione può procedere con appunto questa...
Ecco, sostanzialmente se il parere, ho capito, della Commissione è questa, noi procederemo a dire che il nulla osta, seppur conforme il tracciato agli strumenti urbanistici, il nulla osta è condizionato al passaggio sulla viabilità pubblica anche nel tratto che attraversa le scuole. E siccome il Consiglio Comunale dovrebbe essere giovedì prossimo, giusto?
Sì, il 19.
Onde far sì che arriviamo al Consiglio, io direi che lunedì al massimo martedì vi mandiamo già la bozza della delibera con il nulla osta condizionato, così ne potete, e se avete qualche problema mi potete chiedere, potete chiedere agli uffici. Ecco, grazie.
D'accordo, procediamo in questo senso. Quindi condizionato dall'arrivo della delibera per lunedì, chiedo se andiamo al voto.
Io mi esprimo, essendoci in mezzo a questo, secondo me una piccola discussione la farei, così ci presentano eventuali novità, insomma.
D'accordo, allora andiamo in discussione con questo. Ok, adesso passiamo al terzo punto. Prego, architetto.
Arrivo un attimo che si apre il file. Sostanzialmente si tratta della controdeduzione ed approvazione di una variante alla zonizzazione acustica. E come voi sapete, qualche settimana fa avete dato l'assenso, anche in quel caso era un procedimento unico, alla realizzazione, alla delocalizzazione e ampliamento della struttura commerciale MD da via Solimei a via Loda, angolo via Ucraina. In quell'occasione, nel dare l'assenso, abbiamo adottato la variante della zonizzazione acustica. In cosa consiste? Prima era prevista una zona residenziale e quindi aveva una classificazione di un certo tipo, oggi si prende atto che c'è la struttura. Avevate adottato quest'atto che noi abbiamo pubblicato, trasmesso agli enti, abbiamo acquisito il parere favorevole di ARPAE, quindi non ci sono osservazioni, nessuno ha detto niente, ARPAE ha dato parere favorevole, quindi potete procedere, se avete intenzioni, alla controdeduzione e approvazione dell'atto che avete adottato.
Domande? Prego Temellini.
Grazie Presidente. qui parliamo quindi non della nuova zona, quindi quella dove verrà costruito il nuovo MD, perché qui c'è sempre citato Solimei e Geminelli, ma in realtà non è così, parliamo di quell'altra. E faccio
Solimei e Geminelli perché è quello che si sviluppa.
Sì, cioè, e ecco, così, per precisazione, quindi da quanti, io adesso non la conosco, i livelli di zonizzazione, quindi sostanzialmente andiamo a peggiorare o migliorare, cioè quindi da una zona passiamo a un'altra?
La zonizzazione non peggiora né migliora, nel senso che ogni attività, le attività pubbliche sono in una classe acustica, la zona residenziale è un'altra, la zona commerciale è un'altra, non peggiora, si prende atto che lì c'è un'attività commerciale.
Però so che ci sono dei limiti, no? di immissione sonori. Ecco, da dove partiamo e dove arriviamo?
Attualmente c'è una classe terza e noi dobbiamo prendere atto del fatto che il progetto approvato va invece, essendo un commercio, va in classe quarta, ma questo proprio per la tipologia di attività. Dopodiché ci sono dei limiti acustici da rispettare, la classificazione è proprio fatta affinché quell'attività che si insedia rispetti i limiti previsti per quella categoria, che devono garantire la quarta, che devono garantire comunque anche la non immissione di livelli superiori alla classe adiacente. Noi accanto ci troviamo della classe terza, quindi loro devono rispettare i loro livelli all'interno della loro classe e non generare eccessivo rumore, quindi livelli superiori, rispetto alla residenza che si trovano accanto in classe terza.
Sostanzialmente è un qualcosa che si costruisce per garantire livelli di qualità di benessere o conforto acustico a quelli che già ci sono.
Sì, quindi cioè, da un punto di vista pratico, chi ha il balcone che dà su quella zona lì non dovrebbe avere nessuna...
Esattamente, cioè deve essere così. Deve essere
nonostante
così.
All'interno potrebbe esserci, detta volgarmente, più casino, però al balcone ci deve arrivare la stessa quantità.
Tant'è che nel progetto sono state imposte o le barriere acustiche o la mitigazione degli impianti di raffrescamento fabbricato.
Tenete conto che questa cosa l'avete già adottata e quindi significa che quando abbiamo visto il progetto, che abbiamo dato l'assenso come articolo 53 alla delocalizzazione del supermercato, il supermercato, che è già stato rilasciato anche il progetto eccetera, ha tutta una serie di accorgimenti che fanno sì che sono nelle condizioni che l'insediamento non arrechi danno dal punto di vista peggiorativo acustico. La zonizzazione ratifica sostanzialmente questa cosa. Così come vediamo nell'atto successivo, che invece avviene esattamente il contrario.
Altre domande? Non ci sono altre domande, quindi chiedo se anche in questo caso possiamo andare al voto.
Per il Partito Democratico possiamo andare al voto.
Andrea?
Anche per noi. Ecco, però manca un bel po' di gente interna.
Allora, da regolamento, quando ci sarà il Consiglio, gli assenti potranno porre delle domande. Quindi chi è assente questa sera può comunque recuperare, in un certo senso, la serata.
La commissione ha la facoltà di esprimersi. Ovviamente dopo abbiamo anche il passaggio della capigruppo. Può succedere comunque che sei gruppi politici siano presenti e diano l'assenso, un solo gruppo sia assente e al momento della presentazione delle delibere in Consiglio Comunale ha il diritto di porre la discussione.
Grazie. Ok, passiamo quindi al quarto punto. Prego, architetto.
Qui invece siamo in via Commenda, dove, essendoci stato un permesso di costruire per la rigenerazione urbana di un ambito lungo la via Commenda, che prima era di tipo artigianale produttivo, oggi con la trasformazione diventa residenziale, sostanzialmente facciamo lo stesso percorso, prendiamo atto che prima si poteva fare una certa quantità di rumore, lo dico in parole semplici per capirci, oggi rientriamo in una classe diversa e quindi andiamo a uniformare di fatto tutto quello che sta con il circondario, perché avevamo questa, diciamo, questa attività artigianale che era incongrua in quel contesto, adesso andiamo a omogeneizzare le classi, perché non è più artigianale produttivo ma sarà residenza, è un intervento in corso di realizzazione.
Prego con le domande.
Una precisazione, quindi passiamo dalla classe alla classe?
Altre domande? Se ci sono altre domande, come prima chiedo se possiamo andare direttamente al voto.
Per il nostro gruppo sì.
Per noi si può andare direttamente al voto.
D'accordo, grazie. Quindi passiamo al quinto punto.
Allora, in questo caso si tratta di una semplice delibera, di un atto programmatico di indirizzo. Il nostro comune, come poi tutti i comuni d'Italia, hanno tantissimo patrimonio che di fatto è in uso al pubblico da tantissimi anni e che ancora non è stato trasferito al patrimonio comunale per tantissimi motivi che possono essere più svariati. Esiste una legge dal 1998, la 448, che sostanzialmente consente, laddove si è costituito per almeno 20 anni l'uso pubblico di fatto, consente con l'adesione da parte dei soggetti privati l'accorpamento al demanio stradale. Quindi sostanzialmente la differenza qual è? Non si va dal notaio a fare degli atti che sono anche onerosi, ma la trascrizione può avvenire d'ufficio da parte dell'ente pubblico, quindi si fa una pratica, si attraverso l'ufficio contratti e sostanzialmente si va in conservatoria e si fa la trascrizione a carico del comune. È una pratica che anche poi sostanzialmente a 20 anni dalla legge riteniamo di poter iniziare ad avviare, perché ci sono diversi cittadini che hanno questo tipo di hanno fatto questo tipo di richiesta. Faccio un esempio, è il primo che abbiamo preso in mano, tutta la zona artigianale in prossimità di Madonna, cito quella perché ce ne stiamo occupando in questi giorni, anche perché facciamo la ciclabile che parte nelle prossime settimane, quindi abbiamo bisogno di acquisire la proprietà, tutta la zona artigianale vicino a Madonna degli Angeli, di fronte alla Lidl, quindi la via Modigliani, eccetera, quella è stata realizzata e autorizzata nel 62, nel 61esimo anno è giunta l'ora di prenderla a carico, non ci sono stati negli anni delle richieste, eccetera, però perché partiamo da lì? Perché dobbiamo fare la pista ciclabile, quindi è bene che la facciamo a casa nostra, ecco. Quindi sostanzialmente questa procedura cosa consente? Consente che o su iniziativa del comune o su istanza del privato, infatti faremo una comunicazione, faremo la modulistica, ogni qualvolta si verificano le condizioni previste dalla legge 448 del 98, che significa che è un parcheggio o una strada pubblica o un marciapiede o una pista ciclabile in cui è da più di 20 anni che sostanzialmente è a disposizione del pubblico e magari ci sono anche tutte le reti tecnologiche, l'acqua, il gas, eccetera, si può procedere in accordo con le parti d'ufficio senza andare dal notaio a fare il rogito, quindi con una procedura forse non meno snella, uguale, ma dal punto di vista pratico molto meno onerosa a carico dell'ente, no? Che non deve andare dal notaio ma ha una trascrizione di tipo gratuito, come scriviamo qui in fondo alla delibera, di richiamare le premesse narrative, di esprimere il proprio indirizzo d'acquisizione gratuita da parte del comune di Castelfranco di quelle particelle private destinate all'uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni,
che consente l'accorpamento al demanio stradale previo consenso scritto dei proprietari, di dare mandato agli uffici affinché si proceda ogni qualvolta si presenti questa esigenza all'adozione degli atti, di dare mandato al dirigente dell'ufficio contratti, di procedere agli adempimenti previsti e connessi alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, di dare atto che le registrazioni e trascrizioni dei provvedimenti che dispongono l'accorpamento di cui avverranno a titolo gratuito in forza delle previsioni di legge. Chiedo scusa, faremo una rettifica perché giustamente gli uffici mi hanno scritto Modena, ma in pochi sappiamo che noi andiamo con Bologna quando si tratta di questi casi, col vescovo e con il catasto andiamo con Bologna, quindi faccio fare una rettifica all'atto, chiedo scusa, e quindi questa è la procedura.
Domande? Prego.
Chiaramente questa è una cosa diversa dal prendere a carico le opere di urbanizzazione che hanno una convenzione in corso che prevedono un'altra procedura, il collaudo e la cessione. Qui parliamo di tutte quelle robe che so da 20, 30 anni, 40 anni, che magari ci abbiamo pure asfaltato, fatto delle robe, eccetera. Poi vanno costruiti tutti gli atti, vanno fatte delle ricerche per dimostrare questa cosa, cioè poi va fatto tutto quello che di solito fa il notaio, va fatto in casa. L'unica cosa è che la trascrizione è a titolo gratuito e quindi risparmio al comune, in questo caso risparmio ai privati, eccetera.
Ok, prego Temellini.
Due domande, architetto, grazie Presidente. La prima è, una volta che viene preso in carico dal comune il terreno che prima non lo era, poi cosa succede? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è, si può avere per il Consiglio l'elenco di quelle cose che ci sono attualmente in volo e che potrebbero essere soggette a questa cosa? Oh.
Questa è una cosa sì, ma non per il... Scusa, questa è una cosa complicatissima, dovremmo fare la ricerca in tutto il catasto e andare a fare delle sue opposizioni.
Per essere esaustivi,
però se alcune questioni li perché l'altro problema qual è? Spesso queste aree, come mi è capitato in altri comuni, addirittura a Formigine mi è capitato con una strada provinciale che esiste da più di 100 anni, da Sant'Antonio, che era tutta privata, la strada provinciale 16, che queste aree non sono frazionate in genere. Come ad esempio quelle di tutta la zona di via, sono tutte private, ma non c'è nemmeno il frazionamento dell'area, quindi praticamente c'è due proprietà che e la strada non esiste, quindi ci sono prima da fare. Ecco perché diventa complicato darle delle informazioni. Poi se ci sono dei casi specifici possiamo andare a verificarle, però alcune le abbiamo in mente.
Beh, se è possibile lo chiedo, poi sì, vabbè, se non sarà per il Consiglio dopo, perché ci sono alcune richieste, a noi sono pervenute alcune richieste che vorremmo verificare.
Se lei ce le fa avere, noi le guardiamo e se ci sono le condizioni possiamo anche iniziare a prenderla a carico, non è un problema.
Ok, grazie.
Prego Petrucci.
Sì, colgo l'occasione, sicuramente l'architetto ne già a conoscenza. E alla Cavazzone ad esempio abbiamo via Tassoni, via Barozzi, via Muratori e mi risulta anche via Andreoli che sono vie dove appunto abbiamo già eseguito opere di asfaltatura eccetera, ma anche via Canova eccetera. Ecco. No, ma io mi fermo a quello che mi era già noto.
Posso intervenire subito? Beh, abbiamo scritto indirizzo programmatico, nel senso che noi non abbiamo un ufficio di 10 persone che oggi si mette 2-3 all'anno, nel senso che questo poi ci vuole un ufficio contratti, ci vogliono soldi per fare i frazionamenti in alcuni casi quando siamo noi, perché il frazionamento laddove non c'è a carico del privato, probabilmente ad esempio nella pista ciclabile lo dobbiamo fare noi perché noi dobbiamo fare l'opera, quindi avremmo dovuto fare l'esproprio, quindi ci sono situazioni diverse, quindi non è una cosa immediata, quindi... Infatti il vostro è un atto di indirizzo programmatico che dice ogni qualvolta ci sono queste condizioni potete procedere, chiaramente li dobbiamo programmare, nel senso che ci sono 70 anni, 100 anni d'arretrato che si risolveranno nei prossimi 10 anni. Ecco. Intanto dobbiamo un attimo liare la procedura, dobbiamo costruirla. Sono ben informato, c'ho tanti qualche comune, ad esempio Formigine non lo face, non l'ha mai fatto, Maranello lo fa 4-5 strade all'anno, perché quando capitano è giusto che si regolarizzi. Ecco, noi su questo adesso, grazie anche alla collega Claudia che è qui, che è responsabile del servizio sistema informativo territoriale, negli ultimi 2 anni ci siamo dotati di un sistema informativo territoriale, quindi siamo in grado di vedere, non so se qua si può fare in questo momento, subito tutto quello che è pubblico, ad esempio. Si collega, se glielo fa.
Tu hai la rete adesso?
Non lo so se qui ci abbiamo la rete.
No,
non è collegato. No, se abbiamo la rete. Sì, c'è la rete.
C'è la rete, prova a vedere se. Connessa aperta, prova a vedere. Ma tu non ce l'hai il sito qua? Prova.
No, è impossibile. La prossima volta ve lo facciamo magari vedere. Abbiamo un sistema che ci consente di individuare tutte le proprietà pubbliche. Chiudiamo qua.
Chiuso troppo.
Dove erano?
Erano, secondo me tu eri comunque lì.
Qua.
Ecco,
no, qua. Non eri lì. Sì, li avevo messi qua.
Ci mancano le cose nuove.
Ecco.
Vabbè, dopo quelle cerchiamo.
Ok. Però, visto che siamo qui e noi facciamo anche un programma, se chiunque di voi che è sul territorio già sa, a conoscenza, ha delle richieste che sono urgenti, li mettiamo in fila, non abbiamo noi tanto, ci abbiamo 10 anni e 15 anni davanti di lavoro, perché c'è che mi seguirà.
Prego, Roncarati.
Sì, visto l'argomento, mi prenoto, diciamo. Un problema, diciamo, che è attuale su Piumazzo, via Abba e via Settembrini, che i residenti sono fermamente convinti che hanno scritto chiuso i cancelli strada privata, e in realtà anche su quella ci sarà sicuramente intervenire. E il fenomeno è vastissimo, credo che ci siano 1,5 miliardi di pertinenze, e è una realtà che esiste da sempre, perché forse così si è sempre fatto.
Ecco, volevo precisare, non è un caso di Castelfranco, è un caso italiano. Una volta avere l'iscrizione della strada al patrimonio comunale era indifferente, oggi con la contabilità del suo tipo è anche fondamentale e utile con la contabilità di tipo patrimoniale, ecco, farlo. E ci stiamo dotando per farlo, ecco, non si è mai fatto, adesso lo faremo. Basta pensare che la legge del 98...
Petrucci?
Sì, no, ne aggiungo una, anche via delle Nazioni, Piumazzo. Non è stato fatto neanche l'asfaltatura di consumo e risultano ancora tutti i tombini fuori dal manto stradale, insomma, perché manca l'ultimo passaggio. È in incrocio con via delle Grazie, per capirci, all'altezza degli Orti, che così...
Abbiamo acquisito qualche settimana fa le aree tutte della zona lì del Mezzaluna, si chiama, dove ci sono i palazzoni, via,
sì.
Dove c'è via Harris.
Sì.
Mezzaluna, le abbiamo acquisite, abbiamo fatto il collaudo, abbiamo preso a carico in gestione le reti, adesso devo andare dal commissario liquidatore, perché lì c'è un fallimento, noi gestiamo le aree, ma le aree ce l'ha ancora lui, me le devi trasferire perché c'è in corso un fallimento. Però noi c'avevamo tutte quelle famiglie che erano disperate e sono stati loro a trovare il curatore fallimentare che si è rivolto a noi e ha detto se li prendete a carico noi siamo disponibili a cederveli.
Prego Temellini.
No, visto che si sta mettendo l'elenco, quindi io ho Foro Gallico, che è una situazione che va avanti da molti anni e che c'era già stato un accordo tra il comune e i proprietari che l'avevano ceduto al comune, però poi dopo bisognava in un qualche modo sistemarla, l'ultimo pezzo di strada. E poi c'è un altro pezzo di, adesso non so se vogliamo fermarci su Foro Gallico per vedere qual è, quello andando fuori Bologna, sulla destra, andando, esatto, prima, sì, dopo il, prima del distributore, sì, sì, esatto, prima di Trenti. Però non era stato completato.
Questa qui c'ha un problema diverso ancora.
Il microfono, grazie.
Questa la devo verificare perché c'ha un problema diverso ancora, perché quest'area qui, fino alla fine dell'anno, era un'area, mentre le case sono una porzione ridotta, che so queste, tutta quest'area qui era un'area che potenzialmente doveva essere trasformata, di cui non è mai arrivata la richiesta per trasformarla, quindi si poteva fare una sorta di lottizzazione e tutta la realizzazione delle opere è a carico di quelli che facevano la lottizzazione, ecco perché non è stato mai preso a carico. Questo lo so perché stiamo facendo l'indagine delle cose che nel PSC non hanno trovato attuazione.
Ma questo lo sanno? È stato detto ai proprietari?
No, questo io non lo so, è così da una vita.
Qualcuno sì. Lo sa, nel senso che il consiglio
sono venuti.
Qualcuno chiama e qualcuno è
in vede, il primo pezzettino di strada è questo, no? E poi c'erano queste tre case, ma in effetti si poteva realizzare.
Ma prosegue Foro Gallico, avanti fino.
Sì, sì. Però tutta questa porzione qui, adesso c'ho solo l'immagine, però c'è tutta la normativa che prevede un'attuazione attraverso il POC, dove il soggetto attuatore si realizzi le dotazioni territoriali, cioè strada, parcheggio, eccetera. Tra l'altro di tipo artigianale industriale, di tipo artigianale industriale, non residenziale, ma non ha trovato in questi ultimi 20 anni richieste di attuazione. Quindi fino alla fine dell'anno potevano utilizzarlo e non hanno mai fatto la richiesta. Quindi adesso verifichiamo nel dettaglio cosa succede.
Ecco, poi un'altra area che ci risulta che abbia un po' di confusione. La via non la conosco, però è sostanzialmente l'S che c'è prima di arrivare a Villa Sorra, dove c'è il macero. Lì ci risulta a noi, sono stati fatti vedere i documenti.
Via Sebenico.
No, ma non si chiama via Sebenico, via Sebenico è quella che va dritto, che va verso Nonantola.
Sì.
Girando, sulla destra ci rimane un macero e poi c'è una S. Non mi ricordo. È quella che gira dietro Villa Sorra.
Quella nord di Villa Sorra, esatto.
Quella nord di Villa Sorra. A noi risulta che quella S lì deve in un qualche modo essere regolamentata perché splafona, la strada pubblica va in un terreno privato. Una parte della strada pubblica è all'interno del terreno privato.
Lui dice, secondo me, qui, il macero è questo, giusto?
Esatto, quella S lì, ecco, dopo il macero.
Qua?
Lì, in mezzo, quella strada lì passa su un terreno privato.
Ci guardiamo.
Ce ne sono sì.
Sì, ci guardiamo.
Sì.
Via Piede?
Sì, sì.
Ok, adesso su questo ci guardiamo, non le so rispondere così.
Se non ci sono altre domande, domanda la faccio io, andiamo al voto. Poi per tutte le richieste presentate istanza.
Io non lo so, ne abbiamo chieste tante di cose. Cioè,
sì, però questa non è una specifica, sì. Per ogni via.
No,
ogni
certo,
via.
Certo.
È un atto di indirizzo, quindi dopo. Esatto.
Diciamo che la delibera apre la strada alle vostre alle risposte alle vostre domande.
Esatto, quindi magari con i tempi pertinenti si faranno. Prego.
Per qua.
Sì, per andare al voto.
Quella generale, no? Il fatto che ci sono dopo 20 anni, queste cose, che poi dopo diventano.
volontario, ecco, tutte queste cose qui, ecco, io, se andare a voto significa che non vengono fatte, no. Io ci terrei che venisse presentato anche il Consiglio Comunale, quindi che venisse registrato anche il Consiglio Comunale.
Non sono pertinenti alla delibera. Non è un argomento pertinente alla delibera specifica. Qui si fanno un'interrogazione, un'interpellanza.
Ho capito quello che dice. Sostanzialmente io ho detto che questa procedura consente, laddove ci sono determinate condizioni, cioè che si è costituito l'uso pubblico ininterrottamente per oltre 20 anni, si può procedere alla acquisizione previo assenso dei proprietari a titolo gratuito senza andare dal notaio, ovvero facendo la trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari. Giusto? È questo.
Con il consenso dei privati.
Giusto. Perché si spegne?
Allora. Ok, proviamo. Allora, la prima cosa, la legge cosa dice? Che in sede di revisione catastale è data facoltà agli enti locali, cioè ai comuni, con proprio provvedimento di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. Quindi c'è l'uso pubblico da oltre 20 anni, i proprietari sono d'accordo, si può procedere all'accorpamento al demanio stradale. Ecco, vede, qui parla di accorpamento di demanio stradale, non di acquisizione al patrimonio comunale, perché l'acquisizione al patrimonio comunale, faccio un atto, vengo in consiglio, vado dal notaio, paghiamo, eccetera. Si tratta di accorpamento. Poi la registrazione, il comma 22 dice, la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito. Quindi significa che noi andiamo alla conservatoria dei registri immobiliari e facciamo una trascrizione a titolo gratuito. Quindi sostanzialmente, cosa diciamo? Atteso che appare quindi utile ed opportuno utilizzare per la fattispecie di un oggetto la procedura indicata dalla legge, cioè ci consente di fare questo in maniera semplificata, al fine di razionalizzare il demanio stradale, sia da un punto di vista giuridico che tecnico, in modo che iniziamo a capire cosa è nostro, sia dal punto di vista delle responsabilità civili, penali, eccetera, e soprattutto anche dal punto di vista tecnico, perché se dobbiamo fare dei lavori, eccetera, senza alcun pregiudizio economico, bensì con il vantaggio di evitare le spese notarie nonché di registrazione e trascrizione a carico del comune acquirente. C'è scritto tutto nel testo della delibera, perché serve per giustificare quello che stiamo facendo.
Ok, grazie.
Sì, per avvalorare questo, cioè, se uno è interessato, un commissario assente, può ascoltare la registrazione, leggersi bene la delibera, c'è tutto, quindi, vuol dire. Quindi, ok, passiamo al punto 6. Prego, architetto.
Qui siamo nel caso invece che rispetto alla zonizzazione, rispetto all'elettrodotto, al gas e al metanodotto, potenziamento delle cabine che abbiamo visto prima, dove il Consiglio Comunale, siamo in una fase che dà l'assenso ad andare avanti, qui invece prendiamo atto di qualcosa che è accaduto. Quindi lo stesso procedimento prevede che il Consiglio si esprime ratificando l'atto. Sostanzialmente ci troviamo di fronte a un progetto che è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Castelfranco Emilia e dalla Provincia di Modena. La Provincia di Modena è il soggetto che si è fatto carico, soggetto attuatore, quindi in questo caso ha realizzato il progetto e procede anche all'affidamento dei lavori. Per fare cosa? Per fare il collegamento di Villa Sorra attraverso il collegamento alla rete delle piste ciclabili del Comune di Modena. Quindi sostanzialmente hanno fatto un progetto che è stato depositato, pubblicato, c'è stata la conferenza dei servizi, tutti gli enti che erano interessati hanno dato il loro parere, le loro prescrizioni, dopodiché in questo caso non ci sono espropri perché le proprietà interessate hanno optato per l'accordo bonario, quindi sostanzialmente hanno aderito alla cessione, alla costituzione di servitù, eccetera. Sostanzialmente il percorso, e questo è evidenziato in giallo, parte sostanzialmente dal comune di Modena, si porta lungo la ferrovia per passare sotto un ponte della ferrovia che esiste già, e direi quello del Tiepido se non vado errato, che poi del Panaro, poi passa lungo la ferrovia e attraverso la rete delle strade esistenti viene ad arrivare fino all'altezza, direi, della POC Line, che è una ditta che abbiamo sul nostro territorio, si inserisce nella rete in parte già esistente e poi attraversa l'abitato sostanzialmente di Gaggio, passa davanti alla chiesa e si inserisce nel Cave d'Agnone che porta sostanzialmente alla Villa Sorra. Arrivare a Villa Sorra, superare Villa Sorra ed arrivare qua giù, che è il numerato della via Sebenico, ci consente di collegarci alla rete della pista ciclabile che noi abbiamo e quindi di fatto con questo intervento colleghiamo anche il comune di Castelfranco Emilia e tutte le reti che arrivano a Castelfranco Emilia a quella del comune di Modena. Ecco, vedete qui l'occasione che abbiamo lavorato in sintonia con i colleghi della provincia è stato anche quello di andare sul Cave d'Agnone a costituire la servitù, perché il Cave d'Agnone metà è del comune di Castelfranco Emilia di proprietà e metà invece è della fondazione Coniugi Cavazza, quindi abbiamo interloquito con il presidente della fondazione e quindi anche loro su quella parte costituiamo una servitù, perché non vorremmo mai, vabbè che ce l'abbiamo lì da tanti anni, che un giorno ci mettessero la recinzione, quindi si costituisce anche la servitù sul Cave d'Agnone che non è di nostra proprietà. Questo ci consente sostanzialmente, i lavori so che partiranno in questo mese, di avere questa opportunità di collegarsi alla rete delle piste ciclabili di Modena. Chiaramente non è una pista rettilinea come lungo la via Emilia, però è una pista che dal punto di vista cicloturistico ha tutti gli effetti e i requisiti di legge per essere tale. È la panoramica, sì. Questo rientra anche nell'ambito del progetto di valorizzazione di Villa Sorra, che tra l'altro comunico che lunedì 23 alle ore 9 consegnerà i lavori e parte il cantiere.
Domande?
Grazie Presidente. Due, Cavo d'Agnone non ho capito dov'è, e poi se può essere più preciso nel raccordo con la ferrovia, cioè nel raccordo con quella di Modena. Lì ho capito passiamo in centro a Gaggio, no? Grosso modo.
Provo a rispondere. Il Cavo d'Agnone praticamente è questo tratto che collega dall'area vicino alla chiesa tutto quel rettilineo filare alberato che arriva a Villa Sorra. Vede che qui c'è la cavallerizza. Se lei si mette qui davanti a Villa Sorra vede fino a Gaggio alla cosiddetta punta, no? Che vede praticamente tutto il percorso che già esiste, che però oggi non è una pista ciclabile, rimarrà così perché lì è una zona tutelata, ma soprattutto è di una proprietà privata. Andiamo a costituire una servitù di passaggio in modo che questa rimanga per sempre con quella destinazione. Poi sistemano davanti alla chiesa dove passa, si inserisce in quel tratto di pista ciclabile che verrà resagomato, praticamente che passa a fianco al campo sportivo, che poi arriva su via Mavora dove esiste già un percorso che viene adeguato e sostanzialmente attraverso
lì dal semaforo lì.
Sì, qui si inserisce in questo percorso dove abbiamo costituito le servitù che arriva fin qui lungo la ferrovia, dove sostanzialmente andiamo invece ad acquisire una porzione lungo la ferrovia che oggi è dei contadini, che è privata, per consentirci di raggiungere il passaggio sotto al ponte che già esiste, quello del torrente, che poi ci andiamo a collegare sul comune di Modena, del Panaro, del torrente Panaro ci andiamo a collegare al torrente Modena.
Ma Questo esiste già però.
Sì, ma non è regolare, terra battuta di proprietà dei privati. Quello che facciamo, prendiamo a carico le proprietà e la facciamo diventare di proprietà pubblica. Ah. Oggi eravamo a casa di altri.
Ah, perché io l'ho fatta.
Sì, sì, sì. Oggi è in terra battuta, abusiva dal punto di vista della proprietà, non è mai stata regolarizzata. Adesso viene formalizzata, regolarizzata, messa alla segnaletica e quindi ci si può andare senza il rischio che il contadino
la chiuda
o che il contadino, come è capitato in qualche occasione, la ara e quindi poi la interrompe. Infatti non si tratta di un intervento consistente, abbastanza contenuto, ma che la provincia ci lavora da più di un anno perché ha dovuto mettere assieme tutti i vari proprietari, trovare la quadra, convincerli, perché chiaramente per i proprietari che arano fin la ferrovia la presenza e il passaggio di uno in bicicletta crea la necessità e obbliga di rispettare determinate condizioni di sicurezza, no? Prima ci andavano tranquillamente.
Ora, posso Presidente? In merito quindi al collegamento tra Castelfranco e Modena, questo è l'unico collegamento, cioè, ovvero mi rifaccio a una, diciamo così, a una valutazione, richiesta che avevo fatto un po' di tempo fa proprio a lei, architetto, chiedendo se potevamo valutare, se si poteva valutare un'alternativa, perché questa è bella da un punto di vista cicloturistico, l'ho fatta a piedi, l'ho fatta in bicicletta, eccetera, però sicuramente per quello scopo, fine. Se volessimo invece agganciarci alla ciclabile che c'è, che Modena ha portato fino lì alla rotonda della Filanda, io la chiamo così perché mio nonno mi diceva che si chiama così quella zona lì, quindi cioè, non c'è niente in programma che ci porta lì, perché in realtà noi abbiamo la ciclabile del Sole che passa, arriva fino praticamente arriva dove arriviamo con questa. Se però noi ci sganciamo un po' prima del ponte di Sant'Ambrogio sulla sinistra e facciamo 200-300 metri, possiamo metterci sulla strada di Collegarola e in 800 metri siamo collegati a quella ciclabile che Modena ha fatto per, secondo me, a lato della Via Emilia, che consente, quella sì, che consente di evitare, cioè io in bicicletta lì, fatto salvo che fino lì ci devo arrivare per la Via Emilia, dopo effettivamente ci si mette poco a arrivare in centro ed è una ciclabile sicura perché gira lì. Quindi va bene questa qui che stiamo facendo, perché sicuramente da un punto di vista turistico è tutta un'altra cosa, cioè è bella, sei in campagna, c'hai il fiume, eccetera. Però se qualcheduno la volesse utilizzare per andare a lavorare a Modena, no, questa non può essere fatta per quello scopo. Ecco, un'alternativa di quel tipo lì è stata valutata, si sta valutando?
Allora, noi stiamo lavorando da un po' di tempo alla redazione del Biciplan, il piano della ciclabilità di Castelfranco Emilia, che è uno studio di fattibilità che ha l'obiettivo, uno, di valorizzare tutti i percorsi esistenti mettendoli in rete, perché spesso abbiamo tanti percorsi che sono interrotti da un tratto di ciclabile tra l'uno e l'altro, quindi valorizzazione dell'esistente. Due, il percorso alternativi per collegamenti tra il capoluogo e le frazioni o all'interno delle frazioni e poi verso l'esterno del territorio comunale, come in questo caso. Ora, nel caso specifico, poi ne parleremo in un'altra occasione, ad esempio noi abbiamo già appaltato, partirà a giorni, la ditta sta facendo il piano di sicurezza, la ciclabile lungo la via Emilia, che sostanzialmente connette la rete di Castelfranco via Castiglioni fino a Madonna degli Angeli, che passa qui sotto il sottopassaggio e si va a collegare con la via Modenese. Qui dove c'è l'Aldi, il McDonald's, abbiamo già realizzato un primo tratto a carico loro e quest'ambito della cartiera, di cui verrà approvato entro l'anno, prevede la realizzazione della ciclabile sostanzialmente che arriva fin qui.
Siamo lungo la Fiuma.
E lungo la Fiuma abbiamo in mente di sviluppare questo percorso per arrivare poi a Sant'Anna per collegarci al sistema delle ciclabili del territorio diciamo di San Cesario e poi attraverso San Cesario agli altri comuni. Esattamente questo lo facciamo anche dal lato opposto, per collegare Cavazzona e Manzolino alla nostra rete ciclabile. Chiaramente si tratta di uno studio di fattibilità che dà una visione di quella che può essere la ciclabilità del futuro, che ci consente soprattutto di iniziare a prepararci ai prossimi bandi PNR per chiedere poi le risorse per la realizzazione delle ciclabili, perché chiaramente un conto, e ha ragione il consigliere, un conto è realizzare quel percorso cicloturistico molto bello, un conto è realizzare dei percorsi più immediati e diretti che hanno bisogno di molte più energie. Stiamo facendo il quadro generale in modo da poter poi partecipare a eventuali bandi per finanziamenti, dimostrando di avere anche una visione, quindi ne parleremo sicuramente più in là del biciplano.
Prego, prego.
A integrazione di quello che diceva l'architetto, già oggi, semplicemente per precisazione, è ovvio che noi l'intenzione è quella di fare la direttissima. Se quella di prima era la panoramica, quella in fregio, sostanzialmente la via Emilia, può diventare la direttissima per Modena. Fino una volta fatta la ciclabile che arriva sostanzialmente fino a coprire fino a questa zona e con l'altro intervento arrivare fino qua, qua siamo già in territorio di San Cesario a Sant'Anna e quindi qui i nostri limiti in qualche maniera si fermano rispetto alle progettualità e alla fattibilità dell'intervento infrastrutturale. Detto ciò, che questo è già un piccolo problema, perché ovviamente non posso disporre risorse del comune di San Cesario per eventualmente completare questo tratto e tutto quello che c'è qua in mezzo, che non è così semplice e lineare. Dicevo questo perché già adesso comunque c'è la possibilità, attraverso strade alternative, di sempre intercettando via Modenese e andando in zona Sant'Anna, più in là, di arrivare nell'anello che qua vedete, l'anello della ciclabile, del percorso che c'è intorno ai laghetti. Questa è la zona della diga, dove sono le briglie, si passa sopra alla diga, la prima svolta a destra, questa qua, passa sotto il ponte di Sant'Ambrogio e arrivi fino ai Torrazzi, e sei già in una pista battuta, non si può chiamare ciclabile, non so se qualcuno di voi l'ha fatta, però è assolutamente già percorribile e arriva sostanzialmente, come potete vedere, in zona Torrazzi, perché poi a un certo punto si stacca qua e poi si può arrivare tranquillamente in zona Torrazzi.
Se posso fare un appunto, l'ho fatta più di una volta anche a piedi. Lì, in quella zona lì, prima del ponte di Sant'Ambrogio,
sì,
c'è la strada di Collegarola.
Sì.
Arrivare, collegare la strada di Collegarola alla strada, a quella ciclabile che c'è già, sì, adesso, che viene giù dalla diga, l'ho fatta, sono 200 metri, lungo un fosso. Dopodiché la strada di Collegarola ti mette sulla curva,
sì,
dello sparti traffico, e dopo li ho misurati, sono 800 metri, è chiaro, non è di competenza di Castelfranco, però noi ci possiamo muovere per spingere la provincia, perché immagino che sia una cosa più a livello provinciale, per far sì che, e questa è una specie di direttissima, perché io li ho misurati, sono 6 chilometri dalla rotonda del Tortellino, della prima rotonda, quella di...
Sì, sì,
del Castiglione, alla curva dello sparti traffico. Se io vado dritto lì, mi sono preso questo sfizio, sono poco più di 6 chilometri, e 6 chilometri in bicicletta si fanno veramente in un quarto d'ora, e dopodiché io sono alle porte di Modena, all'ingresso della via Emilia, e non ai Torrazzi.
6 chilometri in bicicletta si fanno sicuramente in maniera spedita e in maniera positiva. Il problema per fare quei 6 chilometri lì sono i costi, perché ci vuole qualche milione di euro per fare quel pezzo lì.
Sono 800 metri più 200.
No, però comunque sia, teniamo presente che nel fare il tratto ristorante brasiliano Madonna degli Angeli, l'inserimento del sottopassaggio sono 500.000 euro.
No, certo, però mi sono preso anche l'ospizio di guardare la gente che è in coda, facevo questo lavoro qui, e quindi calcolare il tempo, quanto costa quella coda che ci viene per Modena. Ecco, io vorrei che qualcheduno lo facesse, questo. Io non vi dico i risultati, sono spaventosi, è chiaro, non li paga nessun ente pubblico, li pagano i cittadini, con le attese, con la benzina, con lo smog, eccetera. Ecco, è vero, costano quel tipo di ciclabili, però vorrei che dall'altra parte qualcuno si prendesse la briga di metterci quegli altri costi, quelli che sono in un qualche modo nascosti, ma che tutti i giorni paghiamo.
Poi chiudo il dibattito. Condivido, però non posso obbligare. Quindi nel senso che lì abbiamo un comune, sono due comuni, San Cesario e Modena, in cui non posso disporre della loro, se non fare delle proposte e cercare di incontrare, come dire, anche una necessità che probabilmente verso Modena può essere utile sia per San Cesario che per Modena stessa, però ovviamente non stiamo parlando di un investimento di qualche decine di migliaia di euro, stiamo parlando di milioni di euro, che vuol dire toglierli a qualcos'altro oppure drenare quei milioni di euro eventualmente da fondi destinati, come sembrerebbe che usciranno nei prossimi mesi, fondi destinati all'implementazione dei percorsi ciclo pedonali, da intercettare e quindi da poter eventualmente utilizzare. Questo è l'intento, la direzione è quella. È ovvio che il nostro pezzo finisce fattivamente al limite del nostro comune e da lì inizia l'attivazione di moral suasion, come che parlano quelli che sanno parlare un po' bene in inglese rispetto agli altri enti, ma noi lì non possiamo fare altrimenti. Però l'idea, come dicevo, è che da una parte facciamo la ciclabile ed è già fatta panoramica che collega sostanzialmente, una volta fatto il percorso addirittura di collegamento fra Cavazzona e Castelfranco, sono 4 km e 200 metri, e collegata alla rete di Castelfranco che si va a intersecare con la ciclabile che va a Villa Sorra e il pezzo che faccio vedere l'architetto Marino, noi sostanzialmente in un giro sicuramente non lineare, molto bello, panoramico, ci ritroviamo però, è lungo, però ci ritroviamo in centro Modena volendo. Questo è in quello che in qualche maniera l'asse est-ovest del nostro territorio riusciamo a coprire. Sono assolutamente consapevole che quello è un percorso di tipo cicloturistico e non sicuramente di utilizzo lineare per andare a lavorare in zona Torrazzi, nella zona industriale di Modena o viceversa. Però è ovvio che è una direzione che abbiamo preso come territorio e l'abbiamo già data, perché i 500.000 euro di investimento fatto sul pezzo di Via Emilia di collegamento con il nostro, alla fine il nostro territorio, va in quella direzione, cioè tracciare la riga che va in direzione Modena. Già solo, e chiudo, già solo con questo ultimo pezzo creiamo le condizioni però nel nostro comune di poter, se qualcuno di Castelfranco lavora alla Graziosa, con quel pezzo lì, ristorante brasiliano rotonda di Madonna degli Angeli, con il sottopassaggio può arrivare nella zona industriale della Graziosa abbastanza facilmente.
Grazie sindaco.
Posso presidere?
Prego Bianconi.
Grazie. Naturalmente anch'io condivido il libro dei sogni, perché comunque credo che forse perché io ho fatto la Via Emilia per un sacco di anni con ore in colonna, effettivamente poter fare, anche per chi non lavora anche fino a Modena, dei tratti in bicicletta in tutta sicurezza, insomma, sarebbe un grosso vantaggio per le persone, per il traffico, per l'inquinamento e tutto. Comunque, tornando alla ciclabile panoramica, ecco, probabilmente non è competenza nostra, però mi stavo chiedendo, visto che quel tratto di ciclabile, appunto quello che costeggia la ferrovia, dall'altra parte è terreno agricolo, quindi ci sono i mezzi agricoli e quindi se c'è più traffico di biciclette, insomma, ci sono anche dei problemi di sicurezza, sono state previste, verranno previste anche delle barriere laterali, insomma, per aumentare la sicurezza dei ciclisti? Anche se non compete a noi, ecco.
Sì, noi esprimendoci sul parere di compatibilità urbanistica ambientale non abbiamo tutto il progetto, ma credo che ci sia la recinzione. Però questo lo posso chiedere e verificare, che non abbiamo il progetto esecutivo.
Altre domande? Se ci sono anche altre domande, chiedo anche in questo caso se andiamo direttamente al voto.
Esprimo no, andiamo alla discussione. Okay. Grazie.
D'accordo, e quindi passiamo al settimo punto.
Grazie architetto, prego con le domande.
Era questa la domanda, non il fatto che paghiamo, ma non è che incassiamo per caso? Perché ha parlato di rogito, no? Cioè, quindi...
Sì, sì, però gli accordi erano fatti a suo tempo con le opere compensative, hanno fatto i sottopassi, eccetera, no? Andiamo a titolo gratuito, perché non è proprio per pubblico e autorità attraenti. Chiaramente loro in molti casi hanno fatto anche le opere compensative, nel senso che si prendono il riletto della strada, ma hanno fatto il sottopasso, no?
E questa mappatura qui è in delibera, è allegata
no,
alla delibera?
No, è in delibera, è l'elenco delle particelle in delibera. Cioè, vedi, sono tutti indicati, foglio 1 ci sono due mappali, tutta sta roba qua, anche perché risulta difficile allegare, oltre al fatto che non ci vedono stampate perché sono delle micro...
E in commissione era stato dato, adesso io non ho visto, cioè... Perché no, non è semplicissimo per noi leggere le particelle, quello che abbiamo visto adesso
sì,
è possibile...
Beh, se non è stato, direi che c'è.
C'è? Io non, perché ho visto che c'è una marea di roba.
Sì, perché sono tante, per questo.
Ah.
Chiedo se andiamo al voto. Cosa mi dite?
Per il Partito Democratico possiamo andare al voto.
Anche per noi.
Passiamo all'ottavo punto, grazie.
Si tratta in questo caso di costituire una servitù a nostro favore e sostanzialmente riguarda, siamo nella zona di via Beato Angelico, siamo qui, questa è via Beato Angelico e sostanzialmente tra la via Castiglioni e la strada di nuova realizzazione in una proprietà privata che è questa qua evidenziata, ci passa sostanzialmente le reti dell'acqua, del gas e della fognatura. Quindi sostanzialmente andiamo con il soggetto attuatore che ha realizzato gli interventi di via Beato Angelico e che sta realizzando il social housing, andiamo a costituire una servitù a favore del comune per garantire e sostanzialmente il passaggio su quell'area in caso di necessità di manutenzione delle reti tecnologiche. Se vi ricordate qualche settimana fa siamo stati in consiglio per la servitù della cabina elettrica che sta qui e che passa su questa strada, invece l'acqua, la fognatura e il gas attraversano sostanzialmente la proprietà privata in questo punto, quindi si tratta di una presa d'atto della costruzione soprattutto a titolo gratuito a nostro favore e spese notarili a carico del soggetto privato.
Prego con le domande, Temellini.
Il soggetto privato è nel?
No, in questo caso no, è il soggetto quello che ha fatto le opere, Pols, perché sostanzialmente chi ha realizzato tutte queste strade, parcheggi, eccetera, ha realizzato anche le reti. Il collegamento tra la pista ciclabile e, tra la via Castiglioni e la nuova strada di realizzazione, in questo caso che è privata, hanno messo sotto terra l'acquedotto, la fognatura e il gas, che sono reti che una volta collaudate sul corso di collaudo diventano vostre e trasferiamo dalla gestione all'era e dobbiamo creare le condizioni, visto che sono su area privata, che ci sono sia le tendenze da non parterà, eccetera, lì ci costituiamo la servitù che ci possiamo andare in qualsiasi momento a poter recuperare, eccetera.
Qui è citato N, no? È l'8, no? Che stiamo discutendo?
Sì, l'8.
Ah, che cosa ci siamo dimenticati? Il titolo è stato, il professore qua, non so se l'avevano letto, era stato caricato in commissione, vede qua, e acquisizione anche tu da parte comune delle aree private uso pubblico, no, qui per ratifica della conclusione privata di quella
no, questa è la ciclabile,
sede ferroviaria,
è il penultimo,
è venuto,
schema di costruzione di servitù nell'ambito dell'obbligazione con parto piscina, e nella, nella cosa precedente della convocazione della commissione era venuto un oggetto sbagliato, questa è quella precedente, quindi nella, nella convocazione di oggi è giusta, vero?
No, non...
dovrebbe essere. Ah, dovrebbe essere arrivata la correzione.
Sì, io credevo di aver stampato l'ultima.
È arrivata la correzione, sì.
Ho visto che è arrivata una correzione, credevo di aver stampato l'ultima.
Quella prima. E si è arrivata la correzione il giorno dopo, mi pare. Altre domande? Prego, Roncarati.
Andrea, lo schema che ti ho dato per la capigruppo è corretto? Questo è il punto...
Sì, sì, è corretto. Ci sono altri chiarimenti?
Questo mi pare un aspetto meramente tecnico e sul quale non ho nulla da chiedere.
Quindi chiedo se andiamo direttamente al voto anche con questo.
Per noi sì.
Per noi sì.
Quindi andiamo direttamente al voto col punto 8 e quindi passiamo al nono punto, ultimo. Prego, architetto.
Sì, siamo arrivati alla fine del percorso che avevamo adottato nel 2021 con la variante specifica al PSC che riguardava la revisione delle tutele di tantissimi immobili che noi abbiamo sul nostro territorio, soprattutto in zona agricola, che sono immobili che di fatto sono stati tutelati, come dicevamo, qualche anno fa, ormai si trascinano prima dal PRG, poi dal PSC, e sulla base di un censimento sullo stato e sulla consistenza degli immobili che probabilmente risale a 30 anni fa. Nel frattempo cosa è accaduto sul nostro territorio? Ci sono state due trombe d'aria, due terremote, qualche alluvione e soprattutto anche una normativa, una variazione normativa e soprattutto dal punto di vista sismico. E abbiamo tantissimi edifici che avevamo tutelato a suo tempo con, avevamo, mi metto in mezzo ma, come ufficio ma non c'ero, tutelato come immobili di pregio e che spesso, come abbiamo visto nell'occasione dell'adozione, sono un cumulo di macerie dove l'unico effetto che è negativo che producono è che i contadini ci girano attorno quando arano i campi. E non entro nel merito perché è un atto che avete già adottato, ma vi dico dopo l'adozione cosa è successo. Cosa è successo? L'abbiamo pubblicata, abbiamo avuto anche un buon scambio di informazioni, abbiamo fatto ben due incontri con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria degli agricoltori dove abbiamo illustrato la variante, poi ce ne hanno chiesto un altro per confrontarci sul tema delle tutele. Non sono arrivate tantissime osservazioni, nel senso che una volta arrivavano centinaia, adesso abbiamo solo 14. E soprattutto è arrivato tra l'altro in extremis perché l'abbiamo sollecitato, perché poi abbiamo perso tutto questo tempo fino ad oggi perché l'abbiamo pubblicata tanto tempo fa perché gli enti hanno ritardato a risponderci, sostanzialmente ci hanno risposto ERA, ci ha risposto il consorzio di bonifica e ci hanno detto che il parere è favorevole e soprattutto ci ha risposto la provincia di Modena che verifica tutta la procedura nella giornata di oggi, dove sostanzialmente ha detto che il parere è favorevole, nel senso che non ha nulla da osservare. Se avete un attimo di tempo da dedicarmi vi dico puntualmente quelle che sono le 13 osservazioni che sono pervenute e anche quello che noi abbiamo detto sostanzialmente. quindi le osservazioni sono sostanzialmente questa osservazione qui, in cui ci segnalano sostanzialmente che l'immobile è classificato in come SB, giusto?
Sì, è un fabbricato in centro storico a Piumazzo,
con
una categoria, quindi un fabbricato tutelato, con una categoria di intervento conservativo, restauro e risanamento conservativo. Date le condizioni di conservazione e anche poi la situazione interna del fabbricato, il tecnico ha presentato una relazione molto dettagliata, ben documentata. Di fatto non si riscontrano effettivamente grandi elementi di pregio, se non il fatto di essere appunto inserito nel centro storico. Abbiamo ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta, che era di svincolo totale. Noi abbiamo mantenuto il vincolo del fabbricato, dando però una categoria di intervento un po' più, cioè meno conservativa, quindi si può intervenire con una ristrutturazione edilizia facendo un intervento chiaramente che rispetti sagome e sedime del fabbricato, quindi non si altera quella che è la morfologia del tessuto storico di Piumazzo, ma si riesce a fare un intervento di recupero, diciamo che diventa sostenibile fare un intervento,
sì,
di recupero. Ecco.
Anche perché oggi si aggiungono a questo tipo di, come vedete, sono immobili che non sono di pregio dato per fare un restauro, cioè non lo possiamo trattare come un monumento, ecco, ma sostanzialmente tra le cose che non ho citato c'è anche tutto il tema dell'efficientamento energetico, oltre che del miglioramento sismico. L'altra osservazione riguarda sempre Piumazzo, è assolutamente analoga, abbiamo questa porzione di fabbricato in via Belvedere, direi, dove sostanzialmente ci è stato chiesto di poter fare anche in questo caso un intervento con una maggiore flessibilità. Anche in questo caso riteniamo che sia accoglibile. Poi c'è questa osservazione sostanzialmente in cui ci dicono qui siamo in via Canola, dove sostanzialmente ci dicono di procedere a una revisione anche di questo vincolo che ormai è in condizioni disabitato, eccetera, per consentire un intervento più flessibile. Parliamo sostanzialmente di passare dal restauro alla ristrutturazione. Anche in questo caso l'osservazione può essere accoglibile. Poi ci abbiamo questa osservazione.
Non aveva guardato bene l'adozione perché ci ha chiesto esattamente quello che avevamo già fatto in adozione, quindi l'osservazione implicitamente accolta.
Implicitamente accolta perché non avendo guardato bene le carte ci chiede quello che noi avevamo già adottato, quindi va bene.
I fabbricati erano già stati svincolati.
In questo caso invece abbiamo l'osservazione di questo...
Siamo in via San Donnino,
questa sostanzialmente è una delle poche osservazioni non accoglibili perché qui c'è già un progetto che è in itinere, giusto Claudia?
Allora, in questo caso il tecnico proponeva il contrario, tutti chiedono di svincolare, lui chiedeva di apporre il vincolo, evidentemente con la finalità di recuperare ai fini abitativi un fabbricato invece di carattere produttivo, un pianile, ecco. E effettivamente il fienile non è, è stato rimaneggiato, insomma degli elementi che non sono congrui rispetto alle tipologie della nostra zona, e fra l'altro abbiamo riscontrato che negli anni 50 era stata presentata una pratica per la costruzione del fienile, quindi di fatto non è storico, non è del
1800.
Poi la pratica è stata iniziata, non finita, però evidentemente il fienile non c'era, è stato fatto dopo. Quindi,
sì. Qui siamo invece a Piumazzo, dove sostanzialmente ci è stata chiesta un'osservazione che sostanzialmente è implicitamente accolta perché siamo all'interno dell'agriturismo che c'è lì in via Bastarda, dove sostanzialmente ci si chiedeva di poter intervenire su uno degli edifici che sono all'interno per fare una ristrutturazione edilizia, cosa che di fatto è già possibile, quindi abbiamo risposto che l'osservazione è implicitamente accolta. E su questo aggiungo, ci eravamo confrontato con il tecnico che ci aveva detto prendo atto, ritirerò l'osservazione, purtroppo mentre facevamo questo lavoro la famiglia ha avuto dei problemi più seri e non è riuscito a ritirarla, quindi noi la trattiamo e diciamo che è implicitamente accolta. E qui siamo in una situazione in cui ci dicono guardate, ci avete classificato questo immobile come monumento, se ci fate fare forse invece di un restauro una ristrutturazione.
Qua direi che abbiamo tolto tutto il vincolo,
sì,
possono recuperarlo o demolirlo.
Possono recuperarlo oppure se non va bene possono liberare e continuare ad arare il campo.
Tra l'altro sono sotto all'alta tensione, quindi non potrebbe mai essere recuperato ad un abitativo e quindi...
C'è il tramite. possono recuperarlo, però facendo una ristrutturazione lo ricostruiscono, oppure possono valutare, visto che sotto il traliccio dell'altro tendone eccetera, possono demolirlo e continuare ad arare piuttosto
quindi
che tenere
c'è
e il problema di avere dei cumuli di macerie molto più, come dire, consistenti e gravi di questo comporta per chi coltiva la terra spesso un problema, perché c'è la strada che arriva lì, quindi va lasciata, ci girano attorno, però effettivamente se questo non gli interessa, visto che ha dei costi enormi per essere recuperato, ma è in campagna, c'è un traliccio dell'alta tensione, possono sgombrare il tutto e recuperare il terreno ai fini agricoli, che si incrementa anche così la disigillatura, non solo nell'urbano, anche in territorio agricolo. E poi abbiamo quest'altra.
Sì, invece questo ci ha detto sto facendo la ristrutturazione.
Questo è accoglibile perché sta facendo già la ristrutturazione, sta lavorando e quindi va bene, la può fare. In questo caso invece ci è stato evidenziato un immobile, direi che questa è accoglibile perché c'ha sostanzialmente l'hanno già manomesso, c'hanno già una pratica di fatto in sostanza. E poi abbiamo questo qui che è il mulino di Recovato, che ci chiedeva sostanzialmente di rivedere l'area di sedime della sagoma del vincolo in modo da liberare una parte del fabbricato per poter fare un impianto fotovoltaico.
La proprietà aveva l'interesse di installare dei pannelli fotovoltaici in copertura, purtroppo se il fabbricato ha la tutela comunale questo non è possibile. Allora stante la relazione che ci ha allegato il tecnico storica, abbiamo ritenuto di ridurre il vincolo alla porzione del fabbricato che effettivamente era destinata a mulino in origine, quindi rimane vincolato alla prima porzione, il resto no, è vincolata comunque tutta l'area di pertinenza e comunque il fabbricato alla paesaggistica, quindi cose, voglio dire, danni non ne faranno, però...
Anche queste ci dicono, guardate che questo proprio quasi quasi non sta più, non trattatelo come un monumento, ma dateci la possibilità di ristrutturarlo con delle tecniche. Non abbiamo capito se... Ecco, un'azienda agricola, non abbiamo capito se i pallet reggono la struttura o è la struttura che si è appoggiata ai pallet, perché la situazione sembra abbastanza precaria. Ecco, questo è l'asilo, direi, di Riolo, dove sostanzialmente c'è qui la porzione storica e qui l'ampliamento.
Sì.
Ecco, nel frattempo qui è arrivato il decreto ministeriale che tutela l'asilo di Riolo.
Esatto, cioè...
E quindi ci adeguiamo, perché probabilmente loro dovevano fare una pratica, qualcosa, ma hanno chiesto alla sovrintendenza la verifica di interesse culturale e la sovrintendenza l'ha accolta positivamente. Quindi ci adeguiamo, oggi dobbiamo recepire quello che è il vincolo del... ministeriale. Questa osservazione invece riguarda un fabbricato del centro storico di Castelfranco, dove sostanzialmente ci viene chiesto di poter sostanzialmente intervenire con una ristrutturazione edilizia per ristrutturare il fabbricato in luogo di un restauro e risanamento conservativo. È arrivato il parere di ERA, qui l'avevamo lasciato in rosso, poi è arrivato oggi, e il parere di Modena che è favorevole.
Sì, l'ho fatta ma non è caricata qua, comunque sì, è arrivato nel pomeriggio.
Niente di... nonostante la variante riguardi circa 300 fabbricati, non abbiamo avuto osservazioni, abbiamo avuto tutti i pareri favorevoli.
Anzi, telefonano per sapere quando...
Anzi, ecco, la cosa che ci sorprende... E che abbiamo visto che la provincia si è un po' dilungata, ma credo che sia arrivata anche prima di Natale qualche pecca al sindaco, molti privati hanno interesse di partire a sistemare il fabbricato, ecco. E questo è positivo, un po' anche come del resto capita sul territorio, tenete conto che per quanto riguarda la rigenerazione del patrimonio edilizio noi siamo passati da 200-220 accessi agli atti agli anni a quasi 1000. Questo che ci ha messo in difficoltà enorme, ma questo significa che è positivo, perché sono tutti interventi, cioè tutti accessi agli atti che portano con sé una pratica edilizia di efficientamento energetico, miglioramento sismico. Quindi c'è una grande attenzione, ed è sia dal punto di vista, diciamo, della sicurezza, ma della qualità dell'abitare, e anche dal punto di vista delle ricadute sull'ambiente di edifici che consumano meno dal punto di vista energetico.
Grazie architetto. Ci sono domande? Non ci sono domande, quindi chiedo se andiamo direttamente al voto anche con questo punto.
No, discussione.
Ok, andiamo in discussione.
Grazie.
Ringraziamo l'architetto Marino, l'architetto Stanzani, stavolta ce l'ho ricordato, il sindaco, e la commissione termina qua. Buona serata e grazie.